somebody to lean on. Beh, ragazzi, abbiamo iniziato con questa bella melodia, Don't Play. Questo è un bellissimo pezzo dei Coldplay, ragazzi, e che ha dato il via a questa nuova puntata di Universo Parallelo. Allora, intanto ti diamo il benvenuto ufficiale.
Buonasera Giovanni.
Benvenuto, ma non sei nuovo della radio, perché no, comunque ci eravamo già visti qualche tempo fa. E con, se non sbaglio, The Shooters.
Sì, sì, sì.
The Shooters,
sì.
Per
buonasera,
una rassegna.
Intanto buonasera. E sì, ci eravamo visti col mio ex gruppo in cui ero batterista. E oggi, dopo qualche anno, insomma, torno
una
in questa
veste.
Vece.
Sì. Una nuova veste, e veste di cantautore, tra l'altro.
Sì, sì, quindi, sì. Cantautore, ho iniziato praticamente a scrivere durante il periodo con gli Shooters, e quindi ecco, ormai 3 anni fa ho iniziato, nell'estate 2013, e pian piano ho aumentato i pezzi, diciamo, ho preso fiducia nell'attività di cantautore.
Hai acquisito più sicurezza in te stesso.
Esatto.
Anche, no?
E dopo, fino ad arrivare ad oggi, che non so se lo dobbiamo già svelare o no.
Beh, intanto teniamoci qualcosa per dopo, dai.
Teniamoci qualcosa per dopo.
Teniamo i nostri amici sulle righe.
Perciò possiamo parlare di una crescita professionale.
Sì, 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 seppure in tempo minimo, perché 2 anni cosa sono alla fine. Però sì, sì, sicuramente
l'inizio di una crescita professionale.
Esatto, sì.
Crescita professionale, perché senti, ragazzi, quanti anni hai?
19.
Cioè, hai capito che la
crescita professionale.
Crescita
professionale. Noi praticamente, Alex, vabbè.
Io ho iniziato in fasce protette.
In fasce protette?
Sì, 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 ho iniziato in fasce protette.
Io sono novellino, io ho 17 anni, ho iniziato a fare radio quest'anno.
Tu facevi calcio, novellino,
sì,
no?
Vabbè. Vabbè.
Vai,
no, e invece Giovanni Artigiani ha iniziato quanto tempo fa? È sparito
allora
tutto.
Ho iniziato a 14 anni, quindi in primo superiore. Mi sono avvicinato alla batteria perché mio fratello suonava e quindi insomma c'avevo questa passione. E da un giorno all'altro ho deciso che avrei iniziato a suonare la batteria e sono andato avanti con quella, diciamo, per 4 anni. E dopo appunto mi sono avvicinato più al pianoforte, però comunque la batteria rimane sempre una passione forte perché è un grande strumento.
Il primo amore non si scorda
esattamente,
mai.
Esattamente, sì. E poi, per esempio, anche nei live, insomma, pensavo sempre che ero fortunato a suonarla perché sei sempre in movimento con tutti gli arti, no?
Certo.
E quindi, probabilmente, nel live è lo strumento più divertente,
sì,
più completo, ecco.
E poi oltretutto, comunque sia, ti permette anche di acquisire una sezione ritmica, comunque un'impronta ritmica non indifferente.
Notevole.
Penso che insomma il suonare la batteria e poi magari mettersi a fare il cantautore, cioè i ritmi ce l'hai tutti in testa,
sì,
comunque
aiuta.
La sezione ritmica aiuta tanto.
Aiuta, sì, sì, anche per appunto per delle scelte ritmiche particolari, ma anche melodicamente, per esempio, per... No, 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 mi ha aiutato molto e infatti sono contento di questo.
Ecco,
di aver iniziato da lì.
Molto bene, bene, molto bene.
È bello iniziare, cioè il difficile forse a volte è proprio l'inizio, no?
Sì, sì.
L'inizio è dare l'input oppure dare il via a qualcosa. Ma senti, qual è stato il tuo di input che ti ha detto fammi fare, fammi provare, fammi scoprire?
Allora, io il mio inizio era... È stato dovuto, io mi ricordo il momento esatto in cui ho detto papà voglio iniziare veramente a fare qualcosa con la musica, che ero in giardino nella casa mia vecchia e sentivo un pezzo che non mi ricordo di chi sia, forse erano i Litfiba, non lo so, però non c'ho proprio il ricordo un po' così vano. Vago, e quindi quello è stato proprio il momento. Poi sicuramente diciamo che ciò che ha influito è stato sia il fatto che io frequentavo una scuola a indirizzo musicale, quindi anche i miei ex amici degli Shooters già suonavano, cioè
quindi
amici
impronta.
Degli Shooters già suonavano, poi il mio fratello già suonava, il mio papà da sempre strimpellava un po' il pianoforte, anzi suonava,
quindi ecco, un po' genetica allora.
Sì,
dai.
Sì, assolutamente, però là c'è stato un momento che non saprei spiegare il motivo.
Ecco, una cosa che mi mette curiosità ogni volta che io comunque ho un ospite giovane che intraprende questa carriera. Tu hai parlato di ero in giardino e ho detto a mio padre, come l'hanno presa i tuoi genitori? Perché lì ci sono sempre quelle due facce, cioè il genitore che la prende malissimo, non ti rivolge più la parola, sbotta, addio, arrivederci, chiusi tutti i rapporti, o il genitore che ti appoggia.
In realtà lui mi ha appoggiato tantissimo perché... ma anche per esempio la mamma che non è musicista così, ma me l'hanno appoggiata molto perché capiscono insomma sia l'importanza ma la bellezza, sono due grandi apprezzatori della musica. Bene. In maniera diversa perché appunto il papà suona eccetera,
okay.
Lei no, però c'ha un bel vissuto musicale, quindi sicuramente sono stati abbastanza entusiasti.
Possiamo dire anche figlio d'arte allora.
Sì, ma dai, prendiamoci
questo lo possiamo dire a mia moglie, che essere sposati comunque con un chitarrista, nel caso mio comunque con un musicista, ti porta bene o male, no? ad allargare le tue conoscenze musicali, o comunque ad avere ancora più passioni di quella che magari ci puoi avere per la musica.
Un po' la passione anche per la scoperta di qualcosa di diverso o un'esigenza?
Allora, l'esigenza più per la scrittura, nel senso che è arrivata dopo.
Quindi trasmettere.
Sì, probabilmente, e anche forse esprimere, far uscire qualcosa, no?
Uh-huh.
Forse anche prima di trasmettere.
Quindi il messaggio
là,
è quello.
Sì, nel senso che là l'esigenza c'è stata forte. Infatti all'inizio un po' ho sofferto il fatto che appunto quando inizi a scrivere le prime cose sono poco soddisfacenti, no? E quindi c'era sempre questa cosa, diciamo, che saprò scrivere anch'io, saprò fare dei pezzi. Dopo
Come andrà?
Nel senso, riuscirò mai a coronare questo sogno di scrivere? Alla fine sì, nel senso che appunto c'è stata una notte particolare in cui è nato il primo pezzo e da lì insomma venuti abbastanza naturalmente, e quindi bene, questa è stata un po' l'esigenza.
Ok, allora guarda, noi Giovanni abbiamo un'abitudine, no? Abbiamo l'abitudine di fare la prima domanda e poi iniziare realmente l'appuntamento con l'universo parallelo con la nostra sigla.
Ci sta bene, no, la sigla, visto che fa parte del programma. Allora, noi nel frattempo abbiamo stabilito un collegamento che, oltre il collegamento mentale, ci siamo messi sulla tua linea d'onda per cercare di capire, insomma, come nasce tutto quanto. Ci siamo collegati con il nostro inviato dalla rete, che è Alessandro Ticozzi.
E non mentalmente, ma telefonicamente.
Esatto. Alessandro, buonasera.
Buonasera Alex, buonasera amici radioascoltatori.
Ciao,
buonasera e bentornato. Allora,
grazie, sono contento che stasera ci sia ospite Giovanni, perché devo dire che sono andato sulla tua pagina ufficiale Facebook e devo dire che ho scoperto un ragazzo che, nonostante la sua giovanissima età, ha davvero, diciamo, una cultura, a mio parere, il valore di Dio, perlomeno questa è la mia impressione. Voglio dire, noto una citazione prussiana addirittura sulla tua pagina Facebook, Giovanni, e poi devo dire che mi hanno colpito molto i tuoi gusti musicali, ecco. Michael Jackson, sono sincero, non lo apprezzo, però amo molto, non so, i Remy, Coldplay, News, però mi colpisce molto che un ragazzo della tua età, per esempio, ami molto i Beatles, Lucio Dalla. Ecco, in particolare, io voglio chiederti, come hai scoperto Lucio Dalla? Qual è la canzone che ti ha fatto scoprire Lucio Dalla e quali sono poi le sue canzoni che poi col tempo hai amato di più tra le sue, ecco.
Allora, io Lucio Dalla l'ho scoperto, purtroppo avevo 16 anni e non era più vivo, nel senso che l'ho scoperto dopo la morte, l'ho scoperto artisticamente, ovviamente lo conoscevo, però non l'avevo mai, non mi ero mai interessato, mentre per esempio in famiglia era già un idolo. E io l'ho scoperto perché appunto vedevo questo interesse generale dopo la morte, E allora mi sono messo un pochino a sentire, tanto bene c'era una compilation in casa e quindi ho iniziato con i pezzi più famosi.
Quale CD hai delle, come compilation? Cos'è? È la raccolta postuma qui dove il Maelucci vero?
No, perché era una compilation fatta in casa... così, ah, diciamo,
capito,
con le preferenze.
Credo forse l'avessi acquistata, sì, insomma, negli store.
No, perché tanto, diciamo, che in casa girava Lucio, quindi già era conosciuto molto dal papà, dal mio fratello.
In poche parole avevi vari CD e hai unito alle più belle che ti piacevano in un altro CD,
esatto,
per conto tuo.
Esattamente.
Ah, ok.
E quindi, ecco, da 4 marzo... 43 a Cara, a questi più famosi. Dopo mi sono spostato un po' più sui pezzi centrali dei CD, per esempio Enna, canzoni, e quindi ho scoperto, ecco, per esempio canzoni come Enna, che secondo me sono strabilianti, e oppure adesso mi viene in mente una canzone che si chiama Se io fossi un angelo, che è un altro pezzo fantastico. E quindi, ecco, ho conosciuto Lucio così, piano piano, gradualmente, me ne sono abbastanza innamorato. Infatti, ok.
Beh, non male.
E per quanto riguarda i Beatles, invece?
Ma i Beatles, invece, diciamo che hanno avuto molta influenza i miei amici... diciamo della mia età, nel senso che le hanno conosciuti prima di me e dopo mi ci hanno portato man mano. Poi anche, diciamo, per esempio a scuola di musica anche ho avuto modo di conoscere altre persone, e quindi i Beatles riecheggiavano inevitabilmente a scuola di musica, musica d'insieme, e ecco, i Beatles sono imprescindibili, diciamo.
Vero. Bene, Ale, volevi fare altre domande?
No, per il momento no, insomma. No, appunto ero rimasto colpito dal fatto che un ragazzo così giovane, insomma, neanche 20 anni, amasse degli artisti, insomma, che comunque non appartengono certo alla sua epoca. Ecco, penso soprattutto a Lucio Dalla e ai Beatles, perché comunque sono due artisti, sono, insomma, musicisti che amo molto, ecco, però chiaramente un ragazzo così preparato non può certo conoscere solo le canzoncine poppettare che passano su MTV Music, ecco, cioè, voglio dire, io mi rendo conto che un ragazzo con la preparazione di Giovanni, con la preparazione culturale e musicale di Giovanni, questa è l'impressione che mi sono fatto, ripeto, leggendo le info sulla sua pagina Facebook ufficiale, appunto, un ragazzo con la sua preparazione e conoscenza sa spaziare benissimo anche in epoche mitiche che non sono la sua, ecco.
E certo,
vero. Certo. E lì sicuramente c'è lo zampino del papà e la mamma, i CD che tenevano, magari abbastanza, che ti è venuta anche un po' la curiosità di provare. Dopo,
sì,
mi dicevi,
sì,
te.
Sì. Dopo anche qualche vinile della mamma, dello zio. Così.
Ah, vedi anche il vantaggio del
sì,
vinile.
Voglia.
Ale, ci risentiamo tra poco allora.
Ok.
Ci sentiamo, ciao.
Ciao Ale.
Beh, devo dire, insomma, lo zampino ce l'hanno messo anche i tuoi,
sì,
no?
Sì.
Perché la curiosità, uno viene, no? Magari vede quelle cassette, vede quel CD, i dischi, no? Dice, cos'è sta roba? Proviamo, sentiamo. Quindi è sempre comunque lì la curiosità di scoprire qualcosa di diverso, di non so, non fermarsi magari all'apparenza, no?
Esatto, sì, la curiosità fa tanto... anche, diciamo, in quel processo che diciamo di crescita, così la curiosità è inevitabile, perché la crescita passa, diciamo, dalle influenze, no?
Sì.
Le influenze o crescono oppure rimangono sempre quelle, quindi inevitabilmente ti troveresti, se senza curiosità ci troveremmo sempre a bazzicare sulle stesse cose oppure a proporre le stesse tipi di canzoni con poche differenze. Invece fondamentale,
hai detto una cosa grandiosa, hai detto, guarda, perché la curiosità è, diciamo, il pane del musicista, cantautore, eccetera. Io, guarda, ti faccio brevissimamente un esempio mio, nel senso che io comunque nasco ho 41 anni, nasco a 14 anni come chitarrista heavy metal, perché comunque chi prende la chitarra in mano per la prima volta, accordi apertissimi, più casino fai più sembra che sei bravo, eccetera. poi dopo grazie ad altre persone, altri amici, ho cominciato a scoprire il mondo del blues, per cui ho cominciato a scoprire B.B. King, Steve Ray Vaughan, eccetera, e veramente mi si è aperto un mondo allucinante. Ma non mi sono fermato lì, sono andato a cercare il rock più ricercato, per cui comunque hard rock, è un continuo ricercare, un continuo logicamente aprire mondi nuovi, prendere un pizzico da ogni mondo e poi magari mettere tutto insieme su un'idea tua particolare. Questo è bello che succeda. L'ascolto è importantissimo.
Esatto.
Cosa vogliamo far ascoltare ai nostri amici, visto che la playlist è bella nutrita?
Sì, allora partiremo con un pezzo mio, no?
Uh-huh.
E allora io proporrei Ispiramore, che è la traccia che dà il titolo all'album di cui poi parleremo. E ecco, è la prima canzone che ho scritto in assoluto.
Guarda, te la lascio presentare.
Allora, Ispiramore ha ormai 2 anni e mezzo e diciamo che non voglio svelare niente prima, la lasciamo ascoltare, direi. Che ne pensi, Alex?
Ottimo, buon ascolto.
Stranito nella stanza ombrosa, è ostinato a dare forma alla sua prosa, sulla paura pronta a demolire, la penna sfuggente è destinata a prevalere, in mente il ritratto di un volto fronteggiato poche volte, desiderato più di molte, sullo sfondo vive la sua ironia, risiede la nostalgia del tremore che la sua voce gli dà. Si chiede se la mancanza d'amore è ispirazione, di qualcosa sempre si priverà, fra creare canzoni e le incaute passioni scorre il treno della felicità. Questo ancora non lo sa. Se la mancanza d'amore è ispirazione, di qualcosa sempre si priverà, fra creare canzoni e le incaute passioni scorre il treno della felicità.
ragazzi, 19 anni, megoglioni.
Cioè, sì, dire? Sì, proprio detto molto chiaramente.
Questa è la crusca.
Non male, non male.
Questa è l'Accademia della Crusca, e la mandiamo la parola. Megoglioni con la G, è fantastico.
Ma secondo me la prendo più megoglioso.
Megoglioso, sì, sì, sì.
L'importante
sì,
è che non è petaloso. Esatto. No, beh, cavolo, complimenti, ragazzi. E devo dire anche, ho visto i mi piace che hanno messo, ti fanno i complimenti.
È musicoso questo pezzo.
E c'è il nostro, il caro amico Alessandro Di Cozzi, che secondo me stasera dirà sicuramente che è in sintonia con te, perché i gusti sono quelli lì. Il panorama musicale l'abbiamo svelato bene o male.
Sì.
Manca una piccola cosa. Da quanto tempo è?
Tutto oppure solo
come da quando è iniziato ad oggi?
Cinque anni e due e mezzo di scrittura.
Bene, bene. E che ballavi invece quando avevi 5 anni?
Io pensavo Piero,
invece lo sa.
No. Piero Pelù con le cassette ancora, Elite Fibra.
No.
Piero,
no.
Esatto, Toro Loco. Quelle cose là, bello, che ancora mi piace tra l'altro. E poi, con la mamma quello in particolare, infatti mi ha fatto apprezzare lui. Dopo Ron, mi ricordo che ballavo col papà una canzone che si chiama Gio Temerario.
Sì,
mio figlio sapesse già parlare, bellissima, e che poi l'ho riscoperta tipo 10
quindi
anni dopo.
Siamo sull'italiano.
Da bambino sì, assolutamente.
Oh, vedi. Oh.
Sì,
quindi alla faccia di chi dice è meglio cantare in inglese stranieri.
È bello cantare in inglese,
però cantautore italiano.
Beh, io sì, perché mi ci trovo meglio, però nel senso è una casualità. Se io mi trovassi meglio nella lingua inglese, sicuramente canterei. Poi, secondo me l'inglese c'ha una grande cosa in più, che ti puoi buttare su melodie. Cioè, secondo me, da quanto penso. Diciamo che l'aspetto melodico nell'inglese è inevitabilmente preponderante, soprattutto per un italiano, perché magari non capisce tutto, no? E quindi la bella melodia forse viene più resa in inglese che in italiano, perché dopo le parole inevitabilmente un po' ce le devi mettere metricamente, quindi o magari ti cambiano leggermente la melodia per la sua magia, oppure comunque ti focalizzi sulle parole e...
perdi il resto un
sì
po'.
Però quindi questa è la grande virtù dell'inglese, però secondo me l'italiano da un altro punto di vista nel testo dà una completezza
anche perché a volte in inglese c'è il trucco, e questo i cantautori inglesi lo usano, che riescono a tagliare le parole perché non gli cambiano il senso, perciò metricamente l'inglese lo puoi giostrare un pochino meglio, molto perché vero. Se tagli il finale della parola alla fine il significato non cambia. Però riesci a riagganciare la melodia o la metrica a questo punto, no?
Per sì, cui è vero.
C'è questo trucchettino che insomma so che tanti lo usano. Bob Dylan, per esempio, ne è un esempio. Bob Dylan tagliava tutto. Lui faceva magari pezzi da 19 minuti e mezzo, 20, proprio lui molto, cioè andava, cantava tutte le storie, le cose. Però su alcune cose, per rientrare nella metrica, visto che faceva frasi, usava frasi molto lunghe, tagliava le parole alla fine. E questo
dopo magari quando senti ti vengono i complessi, io non capisco una parola, però sì, invece la pronuncia
esatto,
particolare
è già.
E poi se sbagli sei fregato, perché alcune parole magari scritte allo stesso modo hanno un significato poi diverso,
assolutamente, oppure magari con la stessa pronuncia,
esatto. Ma senti, perché Ispiramore tutto attaccato?
Allora, Ispiramore perché nel pezzo che abbiamo sentito io dico se la mancanza d'amore è ispirazione, di qualcosa sempre si priverà, e quindi ci metto in mezzo sia l'amore che l'ispirazione, quindi per trovare un titolo mi è venuto ad accostare queste due parole.
E rende, sì, devo rende, dire che
esatto,
rende tantissimo.
Nel senso, all'inizio non pensavo rendesse, però adesso invece me lo trovo molto,
molto orecchiabile.
Esatto, anche interessante, perché crea un po' di curiosità, no?
Esatto. No, ma poi, proprio pubblicitariamente parlando, è un titolo che resta bello impresso. È breve, però racconta tutta la canzone.
Breve e intenso. Senti, ma tu hai una giovanissima età,
sì.
Cioè 19 anni sono non pochi, diciamo sei giovani, 19 anni, ma l'input, abbiamo detto, è stato un po' stare in mezzo alla musica, la volontà anche e la voglia di scoprire qualcosa di diverso. Ma il primo strumento che hai suonato qual è stato?
Batteria
proprio. Sì, sì.
No, hai ragione. Il primo strumento che ho suonato è stato il pianoforte, per poi abbandonarlo tantissimo tempo, tipo dai 6 ai 7 anni, cose del genere. Dopo ho già avuto un periodo abbastanza buio che è stato quello del violino, perché ero alle medie e non mi piace, cioè non ho trovato la sintonia e quindi non lo studiavo e ho fatto diverse figure barbine ai saggi finali, ste cose. Dopo però in primo superiore sono arrivato allo strumento mio, che è la batteria.
E l'hai fatto praticamente tu?
Sì, esatto.
Cioè, qual è stata la prima canzone, te la ricordi, che hai suonato?
Mi ricordo al violino che ho fatto un salto di gioia quando abbiamo fatto Vivaldi, no? La primavera, perché era
allora
l'unica. Sì, vabbè, ma una cosa facile, cioè strarivisitata in maniera facile. Però era l'unica aria che famosa, diciamo, la prima aria famosa del libro di violino. E quindi è stato bello quello. Dopo, proprio le primissime canzoni al pianoforte, me le ricordo perché.
È passato qualche tempo.
Cose semplicissime. Così.
Per i chitarristi è Smoke on the Water fatta col dito indice sulla sesta corda, ta, 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 che è quella. Cioè, che è imparata? Cioè, Smoke on the Water, la vai a sentire.
Quando va bene, se no, che cosa? La sigla di Lucignolo.
Anche.
Se no, la pasta Barilla.
No, quella con le tastiere. Quella con le tastiere con il pianoforte. Sì.
Il senso era quello.
Poi, se impari a fare due accordi, fai la canzone del sole.
Lui ha iniziato col piano, eh.
Attenzione, tre.
Il piano, quanto è venuto rispetto alla batteria? Quanto tempo dopo?
È venuto
recente oppure?
17 anni, quindi.
Quindi già hai cominciato abbondantemente.
Sì, perché dopo per scrivere dovevo accompagnarmi, quindi ho scelto il pianoforte. Qualche piccolo rudimento di chitarra, giusto per. Dopo ho migliorato un po', però la chitarra, diciamo, un po' a tempo perso ancora, mentre il pianoforte è meglio.
Certo.
Quindi diciamo, sei passato dalla batteria, poi il secondo strumento è stato?
Il secondo strumento è stato il piano, la chitarra, ho iniziato, l'ho portata.
Chitarra classica?
Sì, acustica, diciamo. Così,
I fondamentali,
gli accordoni,
okay.
Sì,
la base,
esatto. Dopo pianoforte, dopo ho portato avanti pianoforte e chitarra con una propensione al piano.
E la voce quanto tempo è venuta dopo?
La voce, bella domanda. Ma
perché
allora...
io ti ho conosciuto con gli Shooters.
Sì.
Anche se vabbè,
non facevo nemmeno i cori con gli Shooters.
T'ho conosciuto con gli Shooters che facevi tutt'altro.
Sì, sì, assolutamente. E no, allora la voce è venuta seriamente, ho iniziato a studiarla tipo a 18 anni, un paio di anni fa, diciamo. Tra l'altro con la mia maestra di canto Giovanna, a cui mando un bacio perché è formidabile, bravissima.
Studente modello,
No, vabbè, assurda, veramente. E poi no, però cantavo continuamente, nel senso, cioè a me mi ricordo che per esempio anche quando mi sembra che non cantavo all'inizio, che non avevo iniziato canto, mi piaceva per le canzoni che conoscevo tanto, avevo sentito molto, invece che cantare la melodia vera, fargli, ne so, la terza, fargli o la quinta, così mi piaceva perché cambiavo e era simpatica questa cosa, esatto. Per esempio dei pezzi più conosciuti, così. E quindi diciamo che cantare ho cantato sempre, però con poca consapevolezza all'inizio, nel senso che però ho sempre avuto questa cosa, mi piacerebbe cantare o andare magari davanti, così.
Quindi è un po' come lo scienziato, hai sete di conoscenza, lo scienziato, te hai sete di scoprire qualcosa di diverso.
Sì.
E il tuo elemento è la voce o è ancora la batteria?
No, beh, adesso
che
no,
solito, come dice lui, il primo amore non si scorda
assolutamente
mai.
Quindi diciamo che la batteria è al terzo posto, quindi il gradino più basso del podio, dopo il pianoforte, poi la voce, nel senso è la cosa che inevitabilmente c'è sempre, anche se non c'è il pianoforte perché c'è una base oppure perché la voce c'è sempre. E diciamo che a me succede diciamo anche quando che non sempre ancora mi ritengo un cantante al di fuori dei pezzi miei, no? Quindi quando, ne so, si canta una cover tutti insieme, non penso proprio da cantante, però man mano sto prendendo confidenza anche con questo, no?
Certo, giustamente. Vedi, questo è il passo, diciamo, è un passo che viene fatto solitamente al contrario. Invece il buon cantautore proprio si sente cantante nei suoi pezzi, nelle cover magari. Invece molti imparano a imitare, perché molti lo imparano a imitare, poi dopo qui subentra il discorso talent, che non lo voglio toccare per tantissimi motivi, però insomma diciamo che imparano a imitare, vanno in certi posti appunto e pensano di essere cantanti o cantautori, poi alla fine gli vengono segate le gambe, perché cioè non devi imitare, fallo tu il pezzo, molte volte si sente dire, no, specialmente in questi talent eccetera, perché è vero, cioè infatti il giusto connubio sarebbe questo appunto che sta dicendo Giovanni, cioè il cominciare a creare cose tue, sentirti tu e le tue cose, e poi magari sì, anche prendere spunto da altre cose, ma non imitarle, prenderne solamente gli spunti, quello che più insomma ti può aggradare di persone che hanno fatto questo prima di te, no?
Comunque, ecco, scrivere è bellissimo.
Ascolta, ma è tutta colpa di Freud?
Sì, allora, sì, diciamo. No, però allora spieghiamo perché. No, semplicemente che ho messo fra i pezzi, ho messo questo pezzo che si chiama Tutta colpa di Freud di Daniele Silvestri, che l'ho messo perché è banale, perché nel senso è semplice, c'è così, però è di quei pezzi che mi scatena molto quando l'ascolto. E mi interrogavo poi l'ho sentito da poco Silvestri, quindi sono veramente contento, perché secondo me è un bel pezzo. Sentiamolo.
Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io, no, non ero mai io. Tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni. Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni, e poi è colpa sua se non ti so dimenticare. Degli incontri imprevisti, delle scelte sbagliate, dei dolori pregressi, dei peccati commessi una sera d'estate, delle mille promesse mancate. La colpa sarà di chi le avrà ascoltate. A cosa serve la scienza? A che serve il sapere? Se la donna che voglio non la posso nemmeno volere. È strano, sai, ti stupirei mostrandoti le mie ossessioni e la balla dei sogni, ma ne vogliamo parlare. La verità è che i sogni sono immagini riflesse, sono specchio d'acqua immobile, svaniscono provandoli a toccare. Era colpa di Freud. Di Wagner, se il giorno che ti ho vista ho preso la mia vita e l'ho lanciata alla conquista, com'è colpa di Dante se resterò in silenzio intanto che accompagna allegramente la mia anima all'inferno, la mia anima all'inferno, la mia anima, all'inferno. Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io. Ti voglio bene, ma non posso stare qui. Ti voglio bene, ma bene, ma non posso stare qui. Ti voglio bene, ma capiscimi, capiscimi. Ti voglio bene, ma non posso stare qui. Capiscimi. Perché è colpa di Wagner se il giorno che ti ho visto ho preso la mia vita e l'ho lanciata alla conquista. Com'è colpa di Dante se ti ascolto e resto fermo, intanto che accompagna allegramente la mia anima all'inferno, la mia anima all'inferno.
Beh, devo dire che insomma, sì, in effetti è un bel pezzo, eh? Come hai detto te, ricorda un po' l'estate, c'è sì. questo movimento che sì. ricorda un po' l'estate.
Acustica, iovetti, sì, sì. però c'è anche qualcosa di sostanza nel testo.
Tutto ciò che si usa davanti al falò in spiaggia, quando comunque ecco, arriva l'amico chitarrista che sa suonare, allora tutti dietro con qualsiasi cosa si trova si suona, insomma.
Assolutamente.
No, no, da questa proprio questa atmosfera, è vero, è verissimo.
Molto, molto bene. Allora, quando sono le 20:46 minuti... e tutto procede, no? Allora, senti, ma come strumento, no? Abbiamo detto che quello che senti, diciamo, in questo momento è la voce, ovviamente.
Sì.
Unito con qualcosa di nuovo, invece, quale potrebbe essere un nuovo
una
strumento
non...
da inserire? Perché tanto io ti vedo che prima o poi qualcosa inserisci di nuovo.
Allora, diciamo, nel futuro prossimo a me piacerebbe, c'ho già in mente insomma di imparare al minimo almeno a suonare il basso, perché non l'ho mai suonato. E quindi quello mi intriga molto, poi da batterista, capito, c'è una certa
c'è feeling,
sintonia, no?
E
dopo se dovessi pensare a qualcosa di proprio distante, un fiato mi piacerebbe.
Tipo sax.
Fiato, sax, oppure anche clarinetto, visto che abbiamo parlato anche di Lucio.
Senti, ma sì, faccio un esempio. Cosa... Branduardi o Arbore?
Guarda, ti dico Arbore perché Branduardi lo conosco abbastanza poco, però Arbore invece no, c'ho modo di conoscerlo, ascoltarlo e direi che lo definirei geniale, abbastanza, sì. E poi è anche un discreto suonatore di clarinetto.
Sì, 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 quello sì, insomma.
Non solo per il clarinetto, ma perché insomma, sì. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché sono un po'... diciamo sono due personaggi che hanno a che fare con questo strumento, però sono due personaggi completamente differenti, ok? Accomunati dalla musica, accomunati da questo strumento, ma appunto differenti. Se invece fossi uno strumento te stesso, no? Quale ti piacerebbe, non quale sei, ma quale ti piacerebbe essere?
Secondo me adesso mi verrebbe da dire, secondo me il pianoforte, perché è completo, nel senso che puoi dare, è completo perché c'ha un registro ampissimo intanto, quindi puoi dare bassi, puoi dare medi alti
e li gestisci in tutto,
assolutamente sì, e quindi puoi essere melodico ma puoi essere anche ritmico col pianoforte, anche se legge meno della chitarra, ritmico meno della chitarra probabilmente, però è completo nel senso questo, perché poi ti accompagni ma fai di tutto col pianoforte.
Beh, ci sono stati grandi cantautori che hanno fatto concerti live con migliaia di persone al seguito solamente con voce e pianoforte. Piano guarda, Baglioni,
esatto.
Baglioni ci ha fatto una tournée intera così, per cui insomma
solo.
Sì, sì.
Esatto. E lui poi ne suonava tanti, no? Perché suonava anche la chitarra, poi
sì, sì.
l'elettrica, acustica. Però sì, assolutamente sì, ci sono tanti che fanno piano e voce, secondo me, e viene bene. Perché poi, nel senso, anche perché su tre pezzi che tu fai piano e voce possono venire fuori tre cose completamente diverse, perché te lo giostri come vuoi il pianoforte, no?
Sì, è più
quindi
fluido.
Sì, è un sacco versatile, diciamo.
Allora, noi adesso abbiamo parlato di gioie, belle cose, eccetera, ma c'è stato un momento veramente che avresti voluto gettare la penna, nel senso che hai trovato
gettare
veramente la spugna,
la penna
nel senso
perché scrive,
perché
sì,
scrive,
sì.
No? È stata una metafora, però insomma
certo.
Hai avuto difficoltà, ti sei magari non arreso, perché se sei riuscito a tirare fuori questo capolavoro insomma non ti sei arreso, però che hai avuto momenti insomma difficili, e qual è stato il più difficile?
Allora, momenti difficili sì, assolutamente, che mi è venuto in mente di gettare la penna, mai sinceramente, anche perché sarebbe un po' po' superbo perché so l'inizio, cioè voglio dire, le sconfitte è naturale, no? Però sì, il momento difficile c'è stato perché prima, diciamo poco tempo fa, io ho partecipato ad un concorso, no? Per cantanti e cantautori, in cui sono andato là anche là col mio papà, e lì noi in realtà pensavamo di poter accedere alle fasi successive perché avevamo visto il livello, ci consideravamo non inferiori, diciamo, e in realtà questo non è accaduto, quindi sono stato tagliato anche insieme ad altri ragazzi bravi, molto bravi, e abbastanza, almeno secondo me, abbastanza inspiegabilmente. Quindi lì un po' ti rimane, no? Dici, ma scusa, ma allora lo penso io che sono canzoni, insomma, valide, oppure che possono piacere, oppure è vero? Anche perché mi avevano detto che poi è bravo, bravo, canti bene, bella voce, bella intonazione, però il pezzo non c'è arrivato, e quindi capisci, là ti sorgono un sacco di dubbi.
Lo, no? Sai che dico, molte volte lo sai che dicono in questi concorsi, Alex, le non è radiofonico il
anche,
pezzo
anche.
Appunto, siamo in radio, no? Io intanto direi una cosa, vogliamo rientrare dentro gli studi, perché fino adesso noi l'abbiamo detto ai radioascoltatori, ma abbiamo fatto la puntata da fuori, avete sentito retromarce, esatto, frenate, esatto, di macchine, motori accesi. Noi, io direi, Alex, guarda, incamminiamoci verso l'officina musicale, rientriamo dentro agli studi. Scusate, ma era una prova, visto che è caldo, abbiamo fatto la puntata fuori, intanto rientriamo,
certo,
ok?
Certo.
Ok,
allora facciamolo con stile, facciamogli sentire un tuo pezzo.
Sì, allora diciamo un pezzo abbastanza, io farei sentire il bene intorno a me,
ok,
e poi ci teniamo proprio le perlone per la fine, e dopo tra l'altro diciamo che due pezzi li canterò live, no? Animo,
sì,
malinconico, io piaccio a te, li canterò live. Adesso sentiamo il bene
questa
intorno a me,
questa è una bella sorpresa anche per noi.
Sì, esatto, infatti, e il bene intorno a me, che è un pezzo a cui tengo molto, diciamo, ed è il primo che ho composto alla chitarra.
Non è il paesaggio a determinare l'arrivo di una buona giornata, ma il suo colore a fiorirti dentro, a lottare al tuo fianco. Ora c'è la spinta iniziale per provare a volare su ali disegnate da grandi pennellate. Il verde fra i suoi scaffali ha mille soluzioni. Troverai molti impedimenti. Usa i miei fiori taglienti. Il rosso da morale, non devi mollare. Mentre il giallo è l'aiutante, ti copro le spalle. Yeah.
cavolo, ragazzi, complimenti.
Sì, grazie, sì, sì, assolutamente.
Complimenti. Parlavamo fuori onda, no? E devo dire che insomma il ragazzo ci sa fare,
il ragazzo, ragazzo viaggia, viaggia, come si dice. Senti, in gergo perugino,
chi è il tuo Pigmalione, quello che, che ti ispira continuamente, se ce n'è uno, sì, più di uno, sono so.
Sì, allora ci sono i due Lucio, Dalla e Battisti per il grande cantautorato, e di quelli nuovi, diciamo, a me piace molto, mi piace molto Inegramaro, perché scrive benissimo, secondo me. Fantastico. E dopo però mi piace anche molto Cremonini. Cremonini mi piace, soprattutto le cose nuove, più mature, diciamo, perché secondo me riesce a essere pop però con contenuto e anche con abbastanza innovativo, Quindi loro quattro, diciamo. Poi altri, per esempio una nuova è Levante, che è una cantatrice nuova, però secondo me è stra brava, molto brava.
Devo dire, sì, sì, ottimi gusti, veramente. Grazie. Guarda, adesso una piccola chicchina, parentesi, come la vogliamo chiamare, che Cremonini lo stimo anch'io, con tutto che facciamo due generi completamente diversi, però mi piacciono gli arrangiamenti, sì, sì, per cui sono d'accordissimo su sta cosa che dici, assolutamente.
Ti faccio una bella domanda, volevi dire altro?
Sì, no, volevo dire giusto una cosa, che oggi ci riflettevo, no? Che secondo me quello che contraddistingue un po' Cremonini è che lui, essendo... La cosa è che lui è fuori dal giro della major, no? Perché lui c'ha il suo produttore che lo segue da 20 anni, e qui loro fanno i loro arrangiamenti in studio, dopo per la distribuzione e basta si affida a Universal o Warner, chi sia. Però in studio non c'è, diciamo, la casa discografica che dice tu devi stare sotto questa ottica, così. Quindi forse è proprio quello che lo distingue e poi ce lo fa apprezzare, no?
Esatto, anche come arrangiamento. Esatto.
Senti, Alessandro vuol sapere, ma come sei arrivato a scoprire Lucio Battisti e quali sono le tue canzoni preferite?
Allora, Lucio Battisti l'ho conosciuto... Allora, Lucio Battisti all'inizio non mi piaceva, nel senso che dicevo, sì, è bravo, però non mi piace molto. Poi da, diciamo, da un annetto a questa parte, forse, l'ho iniziato man mano ad apprezzare molto, e infatti ad oggi lo apprezzo molto, e a me la canzone che più mi piace è... Diciamo, fra quelle più conosciute, mi piace molto Fiori Rosa, Fiori di Pesco, perché c'ha un crescendo. A me piacciono anche molti crescendo, no? Melodici, quindi diciamo scale così. E quindi là c'è una scala che rende veramente molto e accresce molto, diciamo, il pathos, no, della canzone. E poi è geniale il fatto che lui si interrompa durante la canzone. E quindi è sorpreso durante una stessa canzone. Ci sono momenti diversissimi,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
È bello, superiore, veramente grandioso.
Che differenza trovi, diciamo, dalla prima volta sul palco come gruppo a quella come, diciamo, cantautore?
È tutto diverso, perché come batterista tu pensi a suonare bene e la vai e dici il tempo, il pubblico esiste per quello che ti dà, ma tu dai poco. Nel senso che è quasi, non è univoco, diciamo, il rapporto, no? Perché loro ti danno molto, perché fanno confusione, cantano i pezzi, quindi tu senti l'adrenalina, però tu sei dietro, no? Come linea. Uh-huh. E quindi, diciamo, che suoni e pensi a quello. Qua invece no, nel senso che c'è un dare e ricevere, no? E quindi tu ricevi se dai, nel senso, se come cantautore sei credibile, se, diciamo, come cantante sul palco sei credibile, ti muovi, insomma,
sai stare sul palco,
sai coinvolgere.
Esatto, sai coinvolgere, allora dopo il ritorno c'è, no?
Certo.
E quindi è questo, è diciamo l'ostacolo più grande, no? Se tu arrivi dalle retrovie e vai davanti è tutta una cosa nuova, però è una bellissima sfida.
Però la retrovia fino a un certo punto, perché io dico sempre che il batterista in un gruppo, se va fuori, butta fuori tutti, dal cantante al bassista, alla sezione ritmica, eccetera. Per cui il batterista è quello che sta più indietro, ma fondamentalmente come motore, importanza nel live, è il motore del gruppo. Perciò
sì,
cambia, magari sei nelle retrovie, però sei importantissimo.
Sì.
Sei davanti e devi comunque dare quell'input alla gente, devi far, diciamo, tra virgolette, far ballare la gente. Però l'importanza tu non l'hai
persa, nel senso tu comunque hai avuto sempre la stessa importanza con due ruoli completamente diversi, ma se il batterista va fuori butta fuori tutto il gruppo, per cui sì sì, alla fine diciamo l'emozione è diversa, però l'importanza che tu hai avuto in tutte e due le cioè nella formazione e come tu cantautore è secondo me è notevole, assolutamente.
Guarda, ti fanno i complimenti per la voce, che dicono è molto pulita, si sente che hai 19 anni, però sicuramente è una voce già molto matura.
Grazie.
Quindi, devo dire che sono molto attenti ai nostri ascoltatori. Sì. Un bacione anche a Miranda e a tutti gli amici ci stanno seguendo e ci seguono ogni puntata, e naturalmente la musica, che è la padrona di casa, è quella che... Senti, ma delle note che esistono, no? Qual è quella che ti piace di più?
Musicali?
Eh sì.
Oddio, che bella domanda. Secondo me, cioè quella che... ti posso dire gli accordi, se vuoi. Allora, io c'è stato un periodo che mi sedevo al pianoforte, fa diesis minore. Adesso c'è un periodo che faccio sol settima, ma perché dipende in base a quello che suoni, no, ultimamente. C'era un periodo che suonavo tanto una canzone mia che si chiama John, no? Allora inizia con sto fa diesis minore. Adesso invece c'è un giretto di pianoforte che sto facendo molto e è sol diesis, sol settima. Però la una nota che piace molto, per esempio, è il mi. Mi piace molto.
Il tono della voce, infatti.
Ah sì sì, l'hai notato, vero?
Certo.
Sì, ovvio, sono un mi naturale. Sai, il mi, prendiamolo come il mi.
Il mi. E, tu hai detto la prima volta sul palco, che emozione si prova da solista, fra virgolette solista?
Madonna, la prima volta è quasi tutta tensione, nel senso che veramente sembra che non sai suonare, non sai cantare. Poco prima di salire sul palco ovviamente vorresti scappare, no?
Trema tutto.
Esatto, dici ma io non sono pronto, adesso che ci penso, perché ci penso solo adesso, io non sono pronto a salire su quel palco, mancano 10 minuti della performance, ci devo pensare prima. Però di fatto dopo in realtà viene tutto fluido. E poi acquisti col tempo, proprio durante un concerto acquisti col tempo, no? Più sicurezza.
Questo adesso mi fa venire in mente la cosa, hai detto il sol settima, no? Allora il sol è la prima volta, il sol naturale, poi dopo ci aggiungi quella settima che carica, no? Perché sappiamo, no? I diesis, ma soprattutto le settime sono quella nota che caricano,
no,
l'accordo.
Dicevo, il fa diesis.
Il fa diesis è sì,
drammatico.
Sì.
È bello.
Senti, che ci fai ascoltare? Qualcosa adesso? Sì, live o
sì,
un pezzo?
Dai, facciamo un live. Ups. Io farei un pezzo che si chiama Io piaccio a te.
Uh-huh. A chi è dedicata? Una curiosità. C'è qualcuno o è in generale?
Sì.
No, solitamente c'è una storia.
È
dietro.
Dedicata a due, sentirete, perché lo sentirete. Però ricordatevi che è dedicata a due persone insieme.
Una piccola battuta, come si intitola il pezzo?
Io piaccio a te.
E tu piaci a noi.
Oh!
Giusto. Allora, silenzio. Ragazzi, Giovanni Artegiani. Qual è la base?
Ah, io piaccio a te base.
Io piaccio a te base, perfetto.
Eccolo, vai. E non c'è niente da fare, né tanto meno da dire, ma se riesci a pensare, trova una soluzione. Chiederle di parlare, scriversi un copione. Cosa dire al mio amore? Ciò che basta per una delusione. Ognuno ha centro di simmetria, non corrisponde, non è corrisposto. Se stai con me decidi il posto, magari al costo ci penso io. Io piaccio a te ma tu no, che non piaci a me, io amo lei, innamorata del suo ex. Se uno ti chiama non vuol dire che ti ama, eppure sì, nel mio caso è così. Usciamo insieme, non fare proposte strane, mettiti l'anima in pace, non ti proverò a corteggiare, parli troppo, dicessi cose serie, sei l'esatto opposto di ciò che ambisco ad avere, ognuno a centro di simmetria, non corrisponde, non è corrisposto. Se stai con me decidi il posto, magari al costo ci penso io. Io piaccio a te ma tu no, che non piace a me, io amo lei, innamorata del suo ex. Se uno ti chiama non vuol dire che ti ama, eppure sì, nel mio caso è così.
Cioè ragazzi, devo dire, è solo un pezzo, poi ascolterete tutto anche dalle tue pagine,
sì,
Facebook.
Sì, 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 sì.
Devo dire, cavolo ragazzi, cavolo, a cappella, cioè a cappella, nel senso così, a base, improvvisato e tutto, devo dire, niente male,
cioè,
niente
male. Non tutti sarebbero riusciti.
Complimenti.
Grazie, grazie.
Io voglio chiedere scusa ai radioascoltatori, ma ho un principio di influenza questa sera che veramente mi porta.
C'è la ranzola.
C'è la ranzola, esatto. Abbaglio, come si dice.
Beh, devo dire complimenti, grazie. Complimenti.
Guarda, io ragionando, mi è venuto in mente quello che dicevi tu prima, del fatto comunque di etichette che ti obbligano un po', no? Invece Cremonini è libero, eccetera. Un altro esempio al contrario, invece, è un altro cantautore famosissimo italiano che è Alex Britti. Mm. Io Alex Britti l'ho visto per la prima volta nel 1992 a Trasimeno Blues come chitarrista e faceva i cori su una band americana dove lui come chitarrista era veramente numero uno, ok? Perché comunque c'aveva delle sonorità impressionanti, come bluesman lui è favoloso. Poi che è successo? Ha dovuto, e l'ha detto in un'intervista da poco, ha dovuto fare il salto, ma per fare il salto si è dovuto attaccare a un'etichetta, la quale gli ha imposto di fare i pezzi commerciali, ecco i 7000 caffè, la vasca, eccetera, eccetera. Ma lui fondamentalmente non ha l'animo dei 7000 caffè, lui ha l'animo rock blues in maniera allucinante. Però vuoi fare il salto, devi per forza seguire quello che ti dice l'etichetta. Questa è la classica dimostrazione di quello che dicevamo, mentre invece Cremonini è stato più libero, più un'anima libera, ha fatto un po' i cavoli suoi, poi se chi mi vuole mi segue, chi non mi vuole sono affari suoi.
Sì, infatti Alex Britti ci prova sempre a metterci qualche sviso, nel senso anche nel pop, però
anche nei 7000 caffè, se tu senti l'inizio, è praticamente un pattern blues in tutto,
tra, tra parentesi, il nostro Alessandro Sando Ticozzi ci fa notare che Alex Britti, non tutti lo sanno, ha anche suonato per B.B. King.
Assolutamente, grande Ale, è vero. Vedi,
dall'espressione è vero. Deduco
sì, sì.
Che non lo sapeva.
Ma lui c'ha un tocco blues incredibile. Sì, 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 guarda. Lui c'ha un tocco blues incredibile, incredibile, guarda. Andatevi a cercare qualcosa. Io assolutamente non so, e qui Alessandro Ticozzi può aiutarmi, non so se esiste in rete qualcosa di lui, coi capelli lunghi, rasta fino alle spalle, che suona la chitarra con band blues americane. Io l'ho conosciuto così. Non era Alex Britti, ma era Alessandro Britti e suonava, un chitarrista italiano che suonava con blues band americane. Io l'ho conosciuto così. Andatevi a curiosare in giro, se Alessandro può dare qualche indicazione ce la dia, perché veramente è formidabile, formidabile.
È vero, è vero, è vero. Del 98 praticamente la canzone che lo lanciò, se dice il nostro Alessandro Ticozzi. Solo una volta ho tutta la vita. Che era veramente molto molto carino come pezzo.
Sì, sì.
Senti, ma influenze, no? Ce ne sono tantissime,
sì.
Anche a livello musicale, abbiamo detto insomma qual è lo strumento, così, le influenze sono quelle. C'è un qualcosa che vorresti inserire come influenza musicale all'interno di quello che fai?
Allora, sì, tante ce ne sono. Per esempio, io ancora sono un po' distante dal blues, così, lo conosco poco, e quello penso che sia abbastanza vitale, no? Come influenza, cioè è necessaria, ecco. Però ancora sono un po' distante.
Chapeau.
e quindi questo. Poi comunque, diciamo, anche per esempio il mondo dell'alternative rock, del rock, dell'indie rock è talmente vario che ne escono 10 ogni giorno, no? Di validi. E quindi quello, continuare lì. Questo sì, diciamo, ecco, il blues forse però è la prima in generale, sì.
Ascolta Gary Moore. Ascoltati Gary Moore. Poi ne riparliamo tramite Facebook.
È curioso di sapere la tua reazione. Senti,
sbalordita completamente.
Ah, tipo quella che fa da
esatto,
vero, ma davvero. Senti, c'è un pezzo al quale tieni moltissimo e che fai tutte le volte o ascolti tutte le volte, non necessariamente un pezzo che hai creato tu, ma un pezzo che fa parte ormai del tuo storico e è sempre lì che ti fa compagnia?
Allora, c'è un pezzo che, a cui sono molto legato e ancora sto lavorando per portarlo live, e si chiama Mambo e è di Lucio Dalla, tra l'altro. Ma oggi diciamo l'ho portato qui perché lo possiamo anche sentire, no? Insieme.
Sì, sì, è già pronto, guarda.
È lui e sì, secondo me è un gran pezzo.
Senti, anche il fatto che che pezzo, 19 anni,
cioè noi siamo rientrati con lui che dice che pezzo, ma che pezzo da 19 anni, infatti.
No, dice giustamente il nostro Alessandro Ticozzi, dice Mambo è tratto dall'album Dalla del 1980, uno dei più bei dischi di Lucio Dalla insieme a Come profondo il mare del 77 e Lucio Dalla del 79.
Sì.
I suoi tre album, appunto quelli più belli in un certo senso, sono tutti bellissimi, però questi diciamo in particolare.
Sì.
E poi dice: mi stupisce che Giovanni abbia scelto uno dei pezzi meno conosciuti di Lucio, e stupisce in senso positivo naturalmente.
Certo. Beh, comunque, perché nel senso, la ricerca. Dopo quando ti piace un artista, no, lo vai a cercare, insomma tutte le canzoni eccetera, quindi dopo è normale, nel senso, se ti lo consiglia, apprezzi molto.
Ti consiglia anche di spolverare Branduardi.
Ah, Branduardi, va bene.
Guarda, Branduardi, secondo me ha detto
mi manca.
Branduardi potrebbe esserti utile, quindi perfetto. Questo è un consiglio che ti dà.
Grazie, Alessandro.
Questa è l'arma a doppio taglio che delle radio, nel senso che la radio logicamente fa sentire il singolo, e chi realmente ha la curiosità, come musicisti, di ascoltare poi tutto l'album intero, se lo va a comprare, adesso poi ci sono tanti modi, eccetera, eccetera, lasciamo stare i modi. E chi invece comunque ascolta solo la radio, magari ha poco interesse, è l'arma a doppio taglio, perché ascolta il pezzo che viene passato in radio e basta. Invece il discorso di Alessandro è giustissimo, perché tu da musicista hai fatto quello che tutti i musicisti dovrebbero in teoria fare, cioè andare a scavare nei meandri di tanti cantautori e magari, ecco, prendere spunto e capire che il pezzo meno conosciuto magari è il più bello
e li conosci meglio, no?
Esatto.
Sì.
Molto molto bene. E intanto, tra parentesi, arrivano molti mi piace per i pezzi che hai scelto,
grazie.
I pezzi che hai cantato, e quindi
allora,
insomma, sono positivamente stupiti i nostri amici.
Sì. Allora, e poi possiamo passare al secondo live di oggi, che è una canzone che si chiama Animo Malinconico.
Due live, ragazzi, è un record.
E si chiama Animo Malinconico e l'ho portata ultimamente ad un premio che si chiama il premio Lucio Dalla, è un premio per cantatori, e ho avuto la fortuna di vincerlo da poco, sabato scorso, il 7 maggio,
freschissimo,
sì, a Bologna.
Complimenti,
sì.
Veramente. Qui scatta l'applauso, Alex.
Direi.
Grazie ragazzi.
Poi premio Lucio Dalla, stavamo parlando di Lucio, appunto, no?
Sì, no, infatti è girato un po' intorno a questo, perché comunque lui, capito, poi vai a vincere un premio dedicato al tuo cantatore di riferimento, quindi una doppia soddisfazione. E quindi cioè, e proprio cantiamo una, diciamo, una versione che ho portato lì a Lucio Dalla, che si chiama sì, ok, sempre Animo Malinconico. E
quando sei pronto io,
sì,
dimmi tu.
Sì,
Animo Malinconico.
Sì, sì, Animo Malinconico.
Giovanni Artegiani.
Lo so bene, lo so, il bello che ho, che non riesco a toccar più, a questa nostalgia rimedierò, non mi accontenterò di mascherarla dietro un pianto, sebbene sconosciuta in un momento mi è inchiodato col tuo spirito, sapremo colorare vicenda il nostro animo malinconico, sguardi i tuoi ritardi, spinta in avanti, entri e poi riparti, e non è poco sentirti in gioco, in te percepisco una tristezza che conosco e non combatto, perché fa male, ma non sai quanto vale, e vorrei bastasse dirti sei speciale per invertire il tuo gioia e dolore, non so che cosa sia questo lamento, ad ogni tuo risentimento, smarrimento, sorriso un tempo acceso e ora spento. Ai momenti che saranno pieni dei nostri sensi, non riconosco il mio sguardo al futuro, questa visione positiva ha illuminato la mia parte più viva, e sarà strano accusarti a maledirmi nel capire il male che ho fatto, e sarà bello ritrovarsi e nuovamente dichiararsi io e te, e vorrei bastasse dirti sei speciale per invertire il tuo valore interiore di gioia e dolore, non so che cosa sia questo qualcosa di buono anche per te, troverai, troverai qualcosa di buono anche per te, oh, e vorrei bastasse dirti sei speciale per invertire il tuo valore interiore di gioia e dolore, non so che cosa sia questo lamento, ad ogni tuo risentimento, smarrimento, sorriso un tempo acceso e ora
mia, ragazzi, devo dire complimenti.
Veramente. Posso dire una cosa al volo?
Sì, certo.
Io fino alle 19, cioè fino alle 7 di oggi pomeriggio, Giovanni Artegiani non sapevo neanche chi era, onestamente. Oggi c'ho voglia di andare a comprare tutti i suoi CD. Quanti ne hai fatti?
Grazie, uno.
Sbrigati, perché voglio comprare anche tutti quegli altri che farai.
E uno l'ha fatto.
No, io ho detto tutti i suoi CD, poi ho detto uno, io dico sbrigati a fare quegli altri perché li voglio comprare. Veramente, complimenti di cuore, guarda.
Grazie. Ascolta, siamo quasi in chiusura, sì. No? C'è tempo per un altro pezzo, poi sì, deciderai per la chiusura.
Esatto.
Ma quanto è difficile creare un prodotto, un qualcosa che, diciamo, racchiudere i propri sentimenti, la propria musica che senti, le parole, il significato, tutto in quel dischettino?
È difficile. Partiamo da quanto è difficile proprio racchiuderlo in una canzone. Nel senso che è difficile, perché sia perché ti devi proprio denudare di fatto a livello emotivo, di sentimenti, tutto quello che nella vita normale fai di tutto, diciamo, per mascherare, oppure tendi a non voler far sapere, così a tenertelo per te, e quello, tutto quello finisce nella
canzone,
come dici
appunto, fai finta che è normale,
esattamente. E dopo è difficile, proprio anche difficile, nel senso, è complesso anche tecnicamente fare una canzone, perché a me per esempio non capita di fare una canzone in 10 minuti. Difficile che io la concluda tutta di un botto, no?
Questo pezzo per esempio quanto ci ha voluto?
Ah, questo Questo abbastanza l'ho ripreso anche una volta, cioè pensavo di averlo finito, poi ho detto no, non mi piace, e l'ho ripreso e è venuto fuori questo. Beh, ma questo abbastanza, anche se è stato particolarmente ispirato questo. Ma in generale comunque ci vuole un po' di tempo, però io insomma l'emozione più grande è sempre quella di, cioè quando tu c'hai un pezzo nuovo è proprio una cosa assurda, che dice l'ho finito, è nuovo, è fatto, e rivivi dentro. Bellissimo.
È un po' gli appassionati di macchine quando vanno in concessionaria a ritirare la macchina nuova, no?
Oh, prima me la vedi, sì, perché sì, la sì. Vedi che mi piace, vedi, siedi dentro, provare già una fase successiva, perché lì è la prima volta sul palco, no? Sì. La provi, poi vedi che ti piace, allora sì che ci prendi gusto, allora comincia a diventare una cosa abbastanza, fra virgolette,
poi quando hai firmato normale. Il contratto, l'hai targata, poi
lì
quando tu targhi i tuoi pezzi, nel senso, ok, firma finale, come i pittori, no, mettono la firma sui loro capolavori, tu metti il pezzo.
Cioè, hai dei fan che ti seguono sempre in quello, sì, che fai?
Allora,
a parte universo parallelo che ha sempre creduto.
Mi ricollego perché volevo cogliere l'occasione per ringraziare, salutare e abbracciare forte i ragazzi che sono stati con me al premio Lucio Dalla, perché loro erano di fatto in gara con me, però sono stati fan dal primo minuto.
Premio, bello, Lucio, premio Lucio Dalla, Dalla, sì. Capito?
quindi veramente li ringrazio, perché sono persone splendide con cui mi sono trovato benissimo, e ci manchiamo a vicenda di già, anche se è dato 2 giorni che non ci vediamo più, però è stata una 3 giorni bellissima, e li ringrazio tutti dal primo all'ultimo. E
ti sei grandi, classificato?
Primo.
Cioè, ragazzi,
di parte.
19 anni
ha vinto il premio Lucio Dalla
con i cosiddetti.
Grazie.
Perché, e anche con la voce, perché hai creduto in quello che fai, in quello che desideri e in quello che, diciamo, vuoi trasmettere. Cioè, sei andato anche, magari non so come è stato il tuo spirito nel provare a fare una cosa del genere.
Ho provato, esatto, nel senso, zero aspettative, proprio anche per la delusione dell'ultimo concorso che ti dicevo, mi hanno detto non mi piace il pezzo e portavo lo stesso pezzo. Però diciamo che se c'è una cosa di cui vado fiero è che ho continuato su questo pezzo che abbiamo ascoltato, Animo Malinconico, perché secondo me valeva e insomma è stato apprezzato.
Credi in una cosa, continua, vedi? Esatto, prima o poi ne, sì, sarai ripagato.
È veramente doppio premio, triplo premio, perché è per Lucio, perché è l'ostinazione di sto pezzo, perché ho conosciuto persone ottime.
Secondo il nostro Alessandro anche Lucio ti ha applaudito da lassù.
Sarebbe un privilegio raro.
Devo dire che, insomma,
lo meriti.
Penso che è meritatissimo. Cioè, il nostro è un piccolo applauso, ma devo dire è un piccolo palco in un certo senso, questo della radio. Però devo dire che se tanto non c'è di base la persona che si presenta, che mette in mostra quello che ha, quello che, diciamo, trasmette, quello che vuole, quello che ha passione per fare, è tutto parole, non c'è altro. Quando invece senti e ti trasmetti, ti fa venire la pelle d'oca, oppure dici cazzo che voce, cavolo è bravo, mi piacciono le parole, cioè lì capisci che allora dietro non c'è solo la passione, c'è il fatto che vuoi trasmettere un messaggio e lo stai facendo nel modo giusto. Questo è quello che mi sento di dirti.
Grazie.
Personalmente, insomma. Per quanto, insomma, io non faccio musica, ti dico, sento che, insomma, te l'ho detto già dai tempi degli Shooters,
ma ragioni da musicista, perché guarda, hai detto veramente le parole che penso, cioè, che Giovanni possa apprezzare
moltissimo.
Questo è il mio pensiero, ecco, questo è quanto. Senti, siamo diciamo giunti al fine di questa trasmissione.
Sì.
Io intanto ricordo ai nostri amici i contatti, dove possono trovarti.
Allora, io ho un canale YouTube che è Giovanni Artegiani, ho una pagina Facebook che è Giovanni Artegiani, e c'ho anche un profilo che è sempre Giovanni Artigiani.
Quindi Giovanni Artigiani trovate tutto.
Esattamente, non vi sbagliate.
Su YouPorn invece sei su
YouPorn sono Jovi Art.
Jovi Art. Vedi, anche, è anche pronta la battuta.
Che fantastico.
L'hai colto in fallo, invece no.
L'ho colto in fallo, tra l'altro.
Ci sta bene.
Grande. E dai, quindi bene, sono contento.
No, devo dire complimenti veramente.
Guarda, grazie. Veramente comunque, di nuovo complimenti.
Grazie. Comunque, prego, lì sulla pagina trovate appunto tutte le news. E adesso a giugno esce il mio CD. Quindi
tu facci sapere,
sì, esatto,
poi...
io faccio sapere tutto e voi e
faccelo tutti... avere, così lo metteremo anche magari in rotazione.
Ah, magari, certo. Tutti quelli che volessero mi contattassero appunto su Facebook, perché io c'ho, c'è molte copie a casa di questo CD e le vendo io fino a giugno.
Benissimo.
Dopo più avanti
il prezzo, una curiosità?
10 euro.
Quindi classico. Assolutamente. Quindi abbordabilissimo da tutti.
Sì, ragazzi, 10 euro investiteli.
Spesi molto
investiteli su questo ragazzo, perché vale veramente la pena. Per quello dico a tutti i nostri radioascoltatori, vale la pena.
Ma penso
10
che
euro
se ne sono accorti dall'ascoltarlo.
Assolutamente.
Senti, pezzo di chiusura?
Pezzo di chiusura si chiama Sulla mia navicella ed è un pezzo
sempre tuo.
Sì, movimentato, carino secondo me, cioè nel senso a me piace. Poi
vi lasciamo con questo pezzo e l'appuntamento per mercoledì prossimo.
Mercoledì sempre Universo Parallelo dalle 20 alle 21:30. Io, Giulio Curti, il nostro grande Alex Urbani e il prossimo ospite.
Grazie Giovanni, e naturalmente stai collegato con noi, che poi...
Assolutamente, grazie mille.
Sulla nostra navicella,
quella di Universo Parallelo.
Ciao ragazzi! La missione